Questa mattina vogliamo guardare in Genesi capitolo 9, quindi abbiamo visto domenica scorsa l'arca che riposò sul monte di Ararat, e in capitolo 9 poi Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse a loro: siate fruttiferi, moltiplicate e riempite la terra. La paura di voi, il terrore di voi sarà su tutti gli animali della terra, su tutti gli uccelli del cielo e su tutto quello che si muove sulla terra, e su tutti i pesci del mare, essi sono dati nelle vostre mani. Tutto ciò che si muove ed ha vita vi servirà di cibo, e io vi do tutte queste cose, vi do anche l'erba verde, ma non mangerete carne con la sua vita, ciò il suo sangue. Quindi in questi primi passi Dio benedisse Noè e i suoi figli e diciamo tutto il creato, gli dà questo comandamento di essere fruttiferi e di moltiplicare. Io e Silvana abbiamo cercato di fare la nostra parte in questa cosa. È anche una cosa molto interessante, che era una cosa da non credente. Voi sapete, io vengo da Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti, un posto un po' come l'Austria, solo che molto meno abitato dell'Austria, pieno di boschi. Cioè, nei boschi, anche indietro a casa mia, c'erano cervi, alci, orsi, leoni di montagna. E anche da non credente, crescendo in questo ambiente dove vedevo spesso questi animali selvatici, cioè da non credente mi chiedevo sempre: come mai quell'orso ha paura di me? Perché un orso sicuramente fisicamente è molto più potente di me, potrebbe farmi a pezzi in un secondo. Avete mai chiesto, no? Anche gli elefanti, anche tutti gli animali del creato hanno paura dell'uomo. E per chi non conosce il Signore e la sua parola è un enigma, ma qui la parola di Dio dichiara che Dio ha messo in loro la paura di noi. E quindi spiega tutta questa cosa. Dio dichiara: io ho dato a voi, quindi fino a questo punto non c'è nessuna legge riguardo, sai, mangiare il maiale, mangiare il frutto di mare, questo viene dopo con la legge di Mosè. Fino a questo punto l'uomo poteva mangiare tutti i tipi di animali, tutti i tipi di erbe che Dio ha dato, solo che Dio ha dato in versetto 4 questo unico parentesi, diciamo: non mangerete carne con la sua vita, cioè il sangue. E anche gli ebrei ancora oggi, loro la carne e l'animale deve morire di dissanguata, deve uscire il sangue del corpo. E questo viene chiamato kosher, no? Cibo che è pulito, diciamo. E qui in versetto 4 Dio dichiara che la vita è nel sangue. Noi che siamo credenti sappiamo che la nostra vita spirituale viene attraverso il sangue di Cristo. Ma avete mai pensato, solo per 5 minuti voglio parlarvi del fatto che nel nostro sangue c'è la vita? Noi dobbiamo ricordare che questo è stato scritto almeno 5.000 anni fa, almeno, forse di più. Solo oggi, cioè solo in questi ultimi anni, i scienziati stanno scoprendo la veracità di questo versetto. Che veramente il sangue, che voi sapete in un certo senso è un organo, anche se non pensiamo del sangue come un organo, pensiamo come un fluido, ma è una cosa vivente che scorre dentro i nostri corpi. Avete ringraziato il Signore questa mattina che il sangue scorre nelle tue vene? No, forse nessuno, però dovremmo. Avete ringraziato Dio che il tuo cuore batte in questo momento? Il miracolo della vita. E se pensi il sangue che veramente è l'acqua della vita del corpo. Ho studiato un po' sull'internet come funziona questo, e ho scoperto anche per me cose nuove, come funziona esattamente questa circolazione che sta accadendo in questo momento in ognuno di noi, se siamo vivi. E il sangue entra nel cuore, in una parte del cuore, sapete che il cuore è diviso in varie sezioni, entra in una parte del cuore, questo è il sangue di ritorno, diciamo, viene pompato dal cuore attraverso i polmoni, dove viene ossigenato. Poi rientra un'altra parte del cuore, e quindi con questo nuovo ossigeno viene mandato in tutte le parti del nostro corpo, attraverso le vene, e porta nutrimento e porta ossigeno a ogni cellula del nostro corpo. Non solo questo, il sangue trasporta nutrimento, zuccheri, proteine, tutto quello che serve per il nostro corpo di vivere e di andare avanti. Quindi trasporta ossigeno e nutrimenti a tutte le cellule del nostro corpo e poi porta via dal nostro corpo le tossine. E quindi dopo che ha portato l'ossigeno e nutrimento al nostro corpo, porta via le tossine che poi viene passato attraverso il fegato, i reni, e voi sapete il fegato cos'è nel nostro corpo, giusto? Il filtro che poi il fegato toglie queste tossine del sangue, e poi da lì il sangue di nuovo torna di nuovo al cuore e di nuovo viene ossigenato. Ma è veramente una cosa stupenda, no? Se mediti solo un secondo sulle meraviglie dei nostri corpi. Eppure Dio ha dichiarato a Noè migliaia e migliaia di anni fa, almeno 5.000 anni fa, la vita del corpo umano è nel sangue. E come ho detto prima, i scienziati solo negli ultimi 50 anni hanno scoperto veramente la verità di questa parola. Voi sapete cosa facevano solo 200 anni i scienziati? I migliori scienziati nel mondo, sapete cosa facevano 200 anni fa quando uno era malato? Qui in Europa. Quando uno era malato, tagliavano e facevano uscire sangue. Perché c'era questa credenza sbagliata dalla scienza che facendo uscire il sangue magari facevo guarire una persona, che adesso sappiamo è la cosa peggiore che potresti fare per una persona, perché il sangue ti aiuta a guarire, quindi togliendo un po' di sangue vuol dire togliere la guarigione. Un'altra cosa, ricordate cosa facevano qui in Europa? Mettevano le sanguisughe. Sai, quando uno sta male, c'è la febbre, è moribondo, no? La migliore cosa, attacchiamo 100 sanguisughe, no? Avete mai avuto un sanguisugo addosso? Fa impressione. E questi scienziati, i migliori cervelli umani. Ma se avessero letto la parola di Dio, saprebbero che Dio disse la vita è nel sangue, non togliete la sangue di un umano perché è la sua vita. E noi come credenti non siamo anti-scienza, anzi noi siamo pro-scienza, perché la vera scienza, i fatti scientifici, 100% delle volte conferma quello che la parola di Dio dichiara. Noi siamo contro teorie sbagliate, ma non contro la scienza. E anche nel nostro mondo di oggi sbagliamo nel fidarci ciecamente di tutto quello che la scienza ci dice. Perché sapete, 200 anni fa la scienza metteva sanguisughe sulla gente per guarirli. Anche quando io avevo questa infezione vicino al cuore 2 anni fa, e mi hanno fatto analisi per guardare tutte le malattie nel mondo, no? E esaminando il sangue, perché anche il sangue è un buon metro per la salute del corpo, possono scoprire tante cose del sangue. e hanno fatto tutti questi esami per tutte le malattie conosciute all'uomo quasi, no? Che potevano provocare questa cosa, e alla fine il medico mi disse: abbiamo fatto tutti questi esami, niente positivo, quindi non sappiamo quello che ha causato questa cosa. E ho detto: ma come, non siete perfetti voi medici? Non conoscete ogni cosa? E lui mi disse: ci sono migliaia e migliaia di virus e di batterie di cui noi non abbiamo più pallida idea cosa siano. E io ho detto: vero? E io credevo che conoscevate quasi tutto. E lui mi disse: sai che la medicina ancora è una cosa come nel buio, tante cose noi non comprendiamo del corpo umano. E almeno lui aveva l'onestà di riconoscerlo. Ma il motivo per il quale Dio ha dichiarato che noi non dobbiamo mangiare sangue, una cosa che viene ripetuta anche nel libro di Atti, che credenti nel Nuovo Testamento non dobbiamo mangiare salsicce fatte di sangue o cose fatte di sangue, non dobbiamo bere sangue, è perché il sangue rappresenta la vita che Cristo ha dato per noi. Giriamo un attimo in Ebrei capitolo 9. Ebrei 9, versetto 11. Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, ciò non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non col sangue di capri o di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Perciò Dio ha dichiarato: voi non mangerete il sangue, perché il sangue rappresenta la vita che mio figlio darà un giorno, perché questo in Genesi è prima della croce, migliaia di anni prima. Il sangue rappresenta la vita spirituale che sarà trasmesso attraverso la morte di mio figlio. E qui in Ebrei 9 scopriamo che Cristo, in versetto 12, perché qui l'autore di Ebrei, secondo me Paolo, descrive, paragone il servizio del Tempio terrestre a Gerusalemme e il sacerdozio di Levi e i suoi figli con il sacerdozio perfetto di Cristo che Cristo ha fatto in cielo. E voi che siete credenti già da un pezzo, sapete che nel Vecchio Testamento il sacerdote andava una volta all'anno nel luogo santissimo e offriva sangue sull'altare per i propri peccati e per i peccati del popolo. Ma qui in Ebrei scopriamo che questo sangue che offrivano i sacerdoti dovevano rinnovare ogni anno. E il motivo per il quale dovevano rinnovarlo ogni anno è perché non era un sacrificio perfetto. Perché in realtà quei sacrifici nel Vecchio Testamento non hanno tolto nessun peccato. E qui in questo libro dichiara che questi sacrifici hanno solo preso i peccati del popolo di Dio nel Vecchio Testamento, li hanno messo da parte, finché sarebbe venuto il perfetto sacrificio, cioè Gesù, e lui una volta per sempre avrebbe rimosso i peccati di tutto il mondo. Per noi è anche blasfema a dichiarare che ogni messa viene offerto Gesù di nuovo. Ogni settimana, perché la Bibbia chiaramente dice che una volta per sempre, e sicuramente non era qui su questa terra che Gesù si è offerta, era nei luoghi celesti. Comprendete che Gesù, dopo aver dato la sua vita in croce, è entrato nel Tempio celeste e ha offerto il proprio sangue sull'altare celeste per tutti noi. E noi, credendo in questo sacrificio, riceviamo il perdono dei nostri peccati e la purificazione da ogni peccato. E Gesù non ha offerto, come i sacerdoti del Vecchio Testamento, sangue animale, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione interna. Infatti, se il sangue dei tori dei capri e la cenere di una giovenca aspersi sopra i contaminati li santifica, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offersi se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza delle opere morte per servire il Dio vivente. E perciò egli è il mediatore del nuovo patto, affinché, avendo intervenuto la morte per il riscatto della trasgressione commessa sotto il primo patto, i chiamati ricevano la promessa dell'eterna eredità. E quindi Paolo qui sta dichiarando che i santi del Vecchio Testamento non erano salvati perché facevano tutte queste opere, perché facevano ubbidienza alla legge di Mosè o perché facevano sacrifici, ma loro per fede offrivano questi sacrifici in fede che un giorno Dio avrebbe mandato il Messia. Comprendiamo che loro, la loro fede era verso un avvenimento futuro. Invece noi, ricordate il momento in cui avete ricevuto Cristo nella tua vita, avete conosciuto il Signore in spirito e verità? Non è che Gesù è morto di nuovo in quel momento. La tua fede è stata verso un avvenimento che è accaduto 2000 anni fa. E quindi anche per i credenti nel Vecchio Testamento era nello stesso modo, anche loro erano salvati per fede in un avvenimento futuro. Più avanti in capitolo 10 di Ebrei, versetto 1, la legge infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non puoi mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con i stessi sacrifici che vengono offerti continuamente anno dopo anno. E quindi tutte le cose del Vecchio Testamento erano figure, era come, avete mai visto, no? Magari, non so, in un shopping mall vedi magari il nuovo film di Brad Pitt, no? E c'è questo cartone di Brad Pitt o di qualcuno che è altezza di uomo. Paolo sta dicendo che le cose del Vecchio Testamento erano come quel cartone, era una figura di Cristo, simboleggiavano Cristo, rappresentavano Cristo, ma non era la realtà. E purtroppo tante volte anche nella Chiesa ancora vogliamo aggrapparci a regole, a cose del Vecchio Testamento. Quando Paolo dice chiaramente ai Colossesi, quelle cose erano ombre, erano figure, ma è arrivato il perfetto. È come se, non so, pensate un attimo chi è tuo eroe, chi è la persona che vive in questo mondo che tu vorresti incontrare più di ogni altra persona. Pensate un attimo a questa persona. E magari tu ammiri questa persona, tu hai tutti i loro libri, e tu anche a casa li ammiri così tanto, hai anche questa foto, grandezza di uomo, che raffigura la loro persona, e tu leggi i loro libri, e tu magari ti fai la foto a fianco a questa cosa di cartone. E poi un giorno arriva una lettera, e dice, guarda, domani alle 3 arriverà questa persona a casa tua. E quindi sarebbe un po' ridicolo arrivato con la persona che stiamo ancora lì a fare la foto col cartone, giusto? Arrivato quella persona, è venuto a casa mia a trovarmi, vuole parlare con me, vuole avere comunione con me. E Paolo ai Colossesi dice: volete ancora abbracciare quella cosa che rappresenta Cristo? Abbracciate Cristo. Perché qui anche in Ebrei dice che la legge, infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri, questi beni futuri sono i beni che abbiamo in Gesù, e no, non la realtà delle cose, non puoi mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio. Comprendete? Se tu vuoi cercare di essere perfetto davanti a Dio, accettato da Dio, seguendo delle leggi, seguendo delle rituali, non lo farai mai. Perché c'è un unico sacrificio che è stato accettato da Dio, e questo è il sangue di suo figlio Gesù Cristo. Un po' più avanti, in versetto 19, sempre di capitolo 10, avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù. Voi sapete che in virtù, non tua virtù, non perché sei stato a Lourdes a fare voti, fare pellegrinaggi, non perché hai dato un miliardo alla Chiesa, non perché ogni mattina ti alzi alle 4:30 e magari con una frusta ti fai autoflagellazione, ma in virtù di Cristo, in virtù del sangue di Gesù, noi abbiamo libertà di entrare nel santuario celeste. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto che tu hai il privilegio di entrare davanti al trono di Dio spiritualmente? Quando tu ti accosti in preghiera per fede, tu spiritualmente entri davanti al trono di Dio. La preghiera non è una punizione, a volte sembra, oh, la preghiera, la preghiera è un privilegio. Amen. È un privilegio, noi abbiamo il privilegio. Quanti di noi non saremmo entusiasti, magari se saremmo invitati dal Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi? Io sarei entusiasta. O magari se venivo invitato alla Casa Bianca, io vengo dagli Stati Uniti, sai, wow, mi ha invitato nella Casa Bianca, e poi non entriamo nella politica di George Bush, se sei d'accordo o no, lasciamo perdere quello. Però solo l'ufficio, no, di essere invitato, no, magari domani apro la casella della posta e c'è una lettera col sigillo presidenziale. E dice: tu sei invitato a entrare nell'ufficio ovale, si chiama l'ufficio del Presidente degli Stati Uniti, avere un colloquio con il Presidente degli Stati Uniti. E se io sono d'accordo con la politica di lui o no, sarebbe veramente un grande onore per me come americano. E io ci andrei, perché io ci andrei a parlare di Dio, chiunque sia il Presidente. Eppure immaginate e pensate che noi abbiamo un invito del Creatore dell'Universo, del Padre Celeste che dice: figlioli, qualunque momento, per qualsiasi bisogno, voi potete entrare nel mio ufficio e parlare con me. Una volta ho sentito la storia di un pastore in Francia, che lui aveva un amico sacerdote e loro tante volte discutevano la teologia e i vari aspetti spirituali, e una volta parlavano di questo fatto del mediatore, e questo prete ragionava con questo pastore e diceva: vedi, per noi Maria, i santi, è come se tu vai a parlare col presidente della Francia, prima di parlare col presidente deve avere, c'è la, sempre la segretaria, c'è sempre la ricezione, no? Deve attraversare un ufficio che quella persona ti presenta al presidente. O magari con quella persona tu fai un appuntamento in modo che puoi avere accesso al presidente. E quindi questo prete un po' vedeva le cose così, dice, vedi che per noi Maria e i Santi sono così. E il pastore, guidato molto dallo Spirito Santo, disse, sì, ma se tu sei il figlio del presidente, non hai bisogno di appuntamenti. Non hai bisogno di chiedere permesso di un segretario. Tu puoi entrare attraverso la porta neanche senza battere un occhio e dire, papà, sono qua. E noi abbiamo questo privilegio ogni giorno di entrare nel luogo santissimo e dire, papà, io sono qua. Vedi la mia vita? In merito quel sangue di Gesù. Perciò Dio disse, non mangiate il sangue, perché rappresenta una cosa spirituale più alta di voi, della vostra comprensione. Come il sangue fisico nei nostri corpi gira ogni momento portando la linfa vitale per la nostra sopravvivenza, così il sangue di Cristo ci dà la vita spirituale in modo che noi possiamo vivere per l'eternità. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. E avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede. Avendo i cuori aspersi per purificarli da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con l'acqua pura. Quindi noi come credenti possiamo accostare, dobbiamo accostarci nel trono di Dio con piena certezza di fede. La parola di Dio dichiara che se noi confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto di perdonarci e purificarci da ogni peccato. Voi credete questa parola? E quindi se tu sei un figlio di Dio, una figliola di Dio, sappi che tu puoi entrare con piena certezza, perché tu non entri davanti al trono di Dio per meriti tuoi, ma tu entri per meriti di un altro. In 2 Corinzi capitolo 5, versetto 21, l'Apostolo Paolo dichiara, poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. C'è l'immensità di questo passo, c'è l'implicazione di questa verità, ti cambierà la vita se tu capisci cosa sta dicendo Paolo qui. Poiché egli, Dio, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato. Chi è colui che non ha conosciuto peccato? Gesù. Poi questo è solo metà della verità, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Se tu ancora pensi, ma speriamo che ce la farò, ma si spera che io sarò salvato un giorno, magari se pregherò di più, magari se leggerò la Bibbia di più, magari se farò questo, farò quello, farò quell'altro. Quando gli apostoli hanno chiesto a Gesù cosa dobbiamo fare per fare l'opera di Dio? Ricordate nel Vangelo di Giovanni, mi sembra, hanno fatto questa domanda? Qualcuno si ricorda la risposta? Fate un pellegrinaggio a Lourdes, ha detto? Scalate Monte Grappa in ginocchio, finché il suo sangue è una scia di sangue per 5 chilometri? Dati tutto quello che hai ai poveri e vai a vivere come mendicante. No, Gesù ha detto: l'opera di Dio è questo, che voi crediate in colui che Dio ha mandato. Noi dobbiamo solo credere. Qui la parola dichiara che colui che non ha conosciuto peccato ha preso su di sé nostri peccati, ogni nostro peccato, tutti i peccati che tu commetterai anche nel futuro. Sapete che se tu sbagli domani, Dio non sarà scandalizzato. Oh, guarda quello che Craig ha fatto. Lui sa tutto, lui sa quello che accadrà domani, dopodomani, fra 10 anni. E la parola di Dio qui dichiara che Cristo ha preso su di sé tutti i nostri peccati, passati, presenti e futuri. E non solo nostri, ma i peccati di tutto il mondo. Pensate, Cristo ha preso su di sé i peccati anche quelli che blasfemano il suo nome. Coloro che odiano Dio, Cristo ha sofferto anche per loro. Lui ha provveduto per la salvezza di tutti gli esseri umani. E per noi che abbiamo creduto per fede nel suo sacrificio, qui Paolo dichiara, ispirato dallo Spirito Santo, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Quindi l'unica giustizia con la quale tu ti puoi presentare davanti a Dio è la giustizia di Cristo. Nessuno di noi entreremo in cielo e diremo: mamma mia, bene bene, ce l'ho fatto entrare. Meno male che pregavo 10 ore al giorno. In Apocalisse 5 è scritto che i 24 anziani, che secondo noi sono la Chiesa, si gettano a terra la loro corona e dice: degno è l'agnello che ci ha redenti con il proprio sangue. Noi in cielo diremo: degno è l'agnello. Sono qui solo per merito di Gesù, unicamente per questo. E questo, come credente, ci dà... È bello che saremo in paradiso un giorno, come abbiamo cantato, quel gran tesoro al di là dell'azzurro. Ma c'è una realtà anche oggi. Non è solo una verità, un giorno, ma è una realtà anche questa mattina, di realizzare che se tu hai creduto in Cristo, tu sei perfetto davanti a Dio. Ma non perché tu sei perfetto, perché quanti di noi siamo perfetti? Nessuno. Ma qui dichiara che c'è stato un scambio. Cristo ha preso su di sé i nostri peccati e noi abbiamo per fede ricevuto la sua giustizia, non la nostra giustizia. Nessuno di noi saremo mai salvati per la propria giustizia. E quindi per noi come credenti è una grande forza, è una fonte di vita. Sapete? Io non devo fare niente per essere accettato dal Padre. Sono accettato in questo momento. E quindi non devo lottare e provare di fare per arrivare, per essere accettato da Dio. Per fede io sono completamente accettato. E cambierà radicalmente il tuo cristianesimo. Sapete, se tu cerchi di servire Dio senza comprendere questo fatto, sarà difficile. Ah, il pastore mi ha chiesto di fare la riunione ai bambini. Uffa! Va bene, lo faccio perché così magari sarò... Il Signore mi amerà di più. Però sapete, se noi facciamo le cose per Dio di costrizione o di malavoglia, secondo me non riceveremo prima cosa nessuna ricompensa. Ma tutto quello che noi dobbiamo fare per Dio, dobbiamo fare partendo dal, del principio che noi siamo già accettati da Dio. Sapete che voi non dovete aggiungere niente. Niente. E quindi possiamo servire Dio con gioia. Oh Signore, Tu hai fatto tutto per me. Cosa posso fare io? Ah, quello è una piccola cosa. Comprendete? La tua mentalità cambierà. Quando vedi le cose, oh, devo pulire la chiesa. Uff, mamma mia, che scocciatura. Ma quando uno ha compreso quello che noi siamo in Cristo, ah, che privilegio. Posso pulire la chiesa per i miei fratelli, in modo che quando verranno la domenica, magari verranno persone fuori, nuovi, vedranno che la comunità è sistemata. In 2 Pietro capitolo 1, versetto 3, versetto 2. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore, poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggite dalla corruzione che nel mondo ha motivo della concupiscenza. Quindi Pietro qui descrive come noi attraversiamo le preziose promesse, quindi quelle che vi ho appena citate, quello che noi siamo in Cristo, noi partecipiamo alla divina natura. Se tu stai lottando col peccato, con la tentazione nella tua vita, tu devi comprendere che la divina natura sarà lo Spirito Santo che ti darà la vittoria. Ma se tu cerchi di combattere nella tua carne, sarai sempre sconfitta. Se tu non combatti dalla posizione di quello che tu sei in Cristo, sarai sempre sconfitta. Ma quando hai compreso che in Gesù io sono accettato perfettamente e che Dio ha provveduto attraverso il sacrificio di Cristo tutto quello che è necessario, che tutte le cose che sono necessarie per la vita e la pietà, quindi la santità. Noi stessi non abbiamo il potere di vivere una vita santificata, ma la vita di Cristo dentro di noi. E nel modo in cui noi permettiamo la sua vita di manifestarsi, noi entreremo in questa santificazione sempre in modo più maggiore. Vogliamo alzarci in piedi? Questa mattina anche ricorderemo, attraverso la Santa Cena, la morte di Cristo. E la mia speranza è che almeno minimamente possiamo comprendere veramente quel prezioso sangue di Gesù, cosa ha provveduto per noi come credenti. Leggeremo in 1 Corinzi 11, versetto 23. Poiché ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane, e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. E quindi per noi credenti nel Nuovo Testamento, la Santa Cena non è che Gesù di nuovo offre la sua vita questa mattina a Montebelluna, ma noi ricordiamo quello che Cristo ha fatto. E la mia preghiera è che ognuno di noi possiamo realizzare veramente non solo quello che Gesù ha fatto, il sacrificio che Lui ha fatto per noi, ma la potenza che c'è in quel sangue per la tua vita oggi, sul peccato, sul potere del nemico. Chi il Figlio ha liberato è veramente libero. Se voi siete figli di Dio, siete liberi. Dobbiamo vivere nella libertà, perché questo è il piano di Dio nella nostra vita, che possiamo godere la vita. Quindi adesso prendiamo un momento di adorazione davanti a Dio, un momento di meditazione, anche perché qui Paolo chiaramente dice: poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamina se stesso e così mangia del pane e del calice. Quindi vogliamo obbedire questa parola di Dio, di prendere un momento di esaminare la nostra vita e lasciare che lo Spirito Santo illumina i nostri cuori, che la parola di Dio esamini il più intimo della nostra vita. E quindi prendiamo questo momento di adorazione a guardare dentro noi stessi, non di guardare quello che altri fanno, ma quello che facciamo noi. E gli usceri passeranno il pane e gli elementi per la Santa Cena. Se tu non sei credente questa mattina, è meglio che non prendi la Santa Cena, o se non vuoi ravvederti dei propri peccati, perché così dovresti bere il calice e mangiare il pane indegnamente. Ma vogliamo partecipare degnamente, e questo avviene quando noi esaminiamo la nostra vita davanti a Dio. E quando lo Spirito Santo illumina un'area della nostra vita, un peccato, una mancanza, noi lo confessiamo a Lui. Ok? Amen.
Jesus. Gesù mi hai dato la libertà, Gesù meraviglioso sei, Gesù lode a te. Mi accosto alla croce di Gesù, tutti i miei peccati perdonano, Dio, confido nel sangue di Gesù.
Padre, grazie perché ci hai amato così tanto che hai dato tu un unigenito figlio affinché chiunque crede in lui sarà salvato.
Alleluia, Gesù.
E che lui, vedendo, Signore, la nostra salvezza, ha subito la vergogna della croce e ha dato se stesso per noi. Grazie Gesù che ci hai liberato dalla schiavitù. Grazie Gesù quando eravamo ancora nemici di Dio, tu hai dato la tua vita per noi. E Signore, aiutaci anche di realizzare che come il tuo sacrificio non solo ci unisce a te, ma ci unisce uno all'altro, Signore. Ci unisci altri fratelli di questa comunità. E Signore, che possiamo ognuno comprendere, come tu hai dichiarato nella tua parola, quando fai a qualunque minimo dei miei fratelli l'hai fatto a me. Aiutaci di vedere le cose in questa ottica, Signore, che nostro fratello e nostra sorella sono te, Signore. E come li trattiamo, come li parliamo, come agiamo verso di loro. Grazie Signore che da tante nazioni, da tanti popoli ci hai unito in un solo pasto, Signore, il tuo corpo, il corpo di Cristo. E noi ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. 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 Vogliamo prendere ancora un momento davanti al cospetto di Dio.
Dio ha fatto cose splendide per noi, e noi siamo nella gioia Dio ha fatto cose grandi per noi, e noi siamo nella gioia. Tanto grandi, più del cielo su di noi, e noi siamo nella gioia. Siamo uniti l'uno all'altro, siamo suoi per l'eternità, alleluia. Mi stupisce la sua grazia, perché so che non meritavo nulla. Poi giorno dopo giorno salirò verso il cielo e la sua gloria. E con gli occhi della fede sono lì, e con sempre il suo splendore. Bastato solamente dirgli sì ed arrendermi a suo amore, Dio ha fatto meraviglie per noi, e noi siamo nella gioia. Ora vivo veramente grazie a Lui, perché Lui è la mia gioia. Sono suo figlio erede per l'eternità, la mia vita gli appartiene. Nessuno al mondo mi separerà da colui che mi vuol bene. Perché ha fatto cose grandi per noi, e noi siamo nella gioia.
Signore, tu sei degno, Signore. We worship you, Jesus. Oh Lord, you're so good. Signore, sei così buono con noi. Signore, fa che uscendo da questo locale possiamo ancora avvertire la tua santa presenza, Signore, dovunque andremo. Signore, io prego per ogni mio fratello, Signore, che ognuno di noi, Signore, che Tu ci darai veramente una rivelazione di quel prezioso sangue, di quello che noi siamo in Cristo Gesù. Perché, Signore, Tu ci chiami veramente a volare nelle alte vette, di vivere ogni momento, Signore, nel luogo santissimo. E che privilegio abbiamo. Non dobbiamo attraversare segretarie, primi ministri, ma possiamo andare direttamente davanti al trono, davanti al nostro papà. Per il papà sono qua.
te.
Oh, grazie, Signore. Benedisci questo popolo, Signore. Fa che la Tua parola, Signore, la Tua presenza possa espandersi in questi valli, queste pianure. Questi ultimi tempi che vedremo una grande raccolta di anime, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.